www.redigio.it e la storia continua. ...1921... Gli squadristi hanno una ricetta ed è a base di olio di ricino. Come tanti altri elementi che concorrono a delineare la fisionomia del movimento delle camicie nere, lo squadrismo non è un fenomeno esclusivamente fascista, anzi è anteriore al fascismo. L'Italia del dopoguerra pullula di gruppi più o meno armati e non alieni nel continuare l'uso della violenza imparata in tanti anni di trincea. Sono ex arditi, dannunziani, sindacalisti e rivoluzionari, studenti, disoccupati, spostati, avventurieri, giovani della piccola e media borghesia che mal si adattano al reinserimento nella vita ordinaria, pieni di rancore verso i ricchi, i pesci cani e nel contempo ostili alla classe lavoratrice, sia perché le sue rivendicazioni minacciano di annullare le differenze sociali, sia perché gli operai non hanno rispetto per i valori del combattentismo e della vittoria. Quando il 15 aprile 1919 il capitano Ferruccio Vecchi, presidente dell'Associazione Arditi, aveva distrutto con la sua squadra la redazione e la tipografia dell'Avanti, Mussolini era del tutto estraneo alla spedizione, però aveva ammirato, plaudito, riflettuto sul modo di dotare di analoghe squadre i suoi fasci di combattimento. La prima fase dello squadrismo fascista è cittadina, aiutata da industriali e da commercianti, ma il suo sviluppo impetuoso si verifica quando la borghesia agraria della Valle Padana, anche se il fenomeno non rimane limitato a questa zona, si mette alla testa del movimento, fornendo capi e denari ed armi per debellare col terrore gli organismi di resistenza contadina. I proprietari terrieri, più duri sono quelli nuovi, che si sono formati con gli arricchimenti di guerra. L'esplosione di violenza è assai forte nel 1921 e sarà massima dalla primavera all'autunno del 1922. Quando l'Italia diventerà un campo di Marte per le grandi esercitazioni del fascismo, così disse Enzo Santarelli. Le forze dell'ordine chiudono volentieri un occhio sulle intemperanze fasciste, quando addirittura non le favoriscono sotto banco, lasciando saccheggiare le cassette di bombe a mano, sipe e in altri modi. La tecnica delle spedizioni punitive obbedisce a regole precise: rapida concentrazione notturna di una o più squadre contro i centri del potere rosso, una sede sindacale o di partito o di una cooperativa o l'osteria o semplicemente la casa del capo Lega o del socialista più in vista. Le sedi sono incendiate, le persone sono purgate con l'olio di ricino, spesso punite col manganello. Non di rado è la morte. Talora i fascisti si limitano a dare il bando a un avversario, cioè a intimargli di lasciare il paese e non farvi ritorno. E i minacciati solitamente se ne vanno, non trovando difesa né nei tutori dell'ordine né nelle organizzazioni proletarie in crisi. C'è chi escogita e fa pubblicare su Il Littore questi versi: «O San Manganello, che spacchi se tocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi, mandato da Dio sei solido e bello, o San Manganello». Il mezzo classico per la spedizione punitiva è il camion, di solito il 18BL che era servito durante la guerra. Consente spostamenti rapidi, conferisce quel genio delle apparizioni e delle scomparizioni repentine, così suggeriva Farinacci, che sembra moltiplicare il numero degli squadristi. Inoltre, il camion può servire da catapulta, in certi casi da barricata difensiva. Lo squadrismo costituisce il piedistallo del successo di molti gerarchi. Leandro Alpinati, Dino Grandi e Italo Balbo in Emilia-Romagna, Roberto Farinacci a Cremona, Renato Ricci in Liguria e in Versilia, in Lomellina Cesare Forni, che successivamente cadrà in disgrazia e sarà a sua volta duramente bastonato dagli ex camerati, Aurelio Padovani a Napoli e Giuseppe Caradonna nelle Puglie. Nel sud, però, lo squadrismo organizzato è un fenomeno meno diffuso. Sono ovviamente squadrismi diversi tra loro per l'origine, i caratteri ambientali, il temperamento del capo. In Emilia, il fascismo agrario riesce a darsi una base contadina. Nella parte orientale d'Italia operano squadre di origine d'annunziana, tipo la Disperata e la Menefrego, nazionaliste e antislave. Francesco Giunta organizza un movimento a Trieste. Particolarmente sanguinose e massicce le spedizioni punitive in Toscana e a capo troviamo Tullio Tamburini, detto il Pizzo d'Oro, e diverrà capo della Polizia della Repubblica Sociale Italiana. Tra i killer quell'Amerigo Dumini, cui il delitto Matteotti conferirà una triste notorietà, e molti ragazzi minorenni attratti dalla spavalderia e dalla violenza. Cantano le palle, le polveri, mischiate in del revolvere, comunisti mettetevi a correre, i fascisti eccoli qua. Le prime squadre di Caradonna sono armate di corte mazze da capraio, cerchiate di ferro alle estremità. Successivamente adottano le armi da fuoco leggere e vanno a cavallo. Hanno un proprio inno che dice: se non ci conoscite, oh, per la Madonna, noi simme li fasciste, de Peppino, cara donna. Il fascismo costituisce un fattore di omogeneizzazione, fornendo ai diversi squadrismi uno stesso modulo organizzativo, una divisa, uno stile, i riti, le parole d'ordine. Oltre alle canzoni locali sopra ricordate, gli squadristi di tutta Italia cantano inni che diventano noti, come «Allarmi, siamo fascisti, terror dei comunisti», oppure «Me ne frego è il nostro motto, me ne frego di morir, me ne frego di bombacci e del sol dell'avvenir». Nel 1923 lo squadrismo confluirà nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale e raggiunto il potere occorre rientrare nella legalità, normalizzare la situazione, non per la scomparsa dello squadrismo. Lo squadrismo non può, non deve morire, dirà Mussolini, ma piuttosto per la sua trasformazione in organo di Stato, per la sua militarizzazione. Resterà tuttavia a continuare le azioni illegali e violente, un piccolo corpo scelto chiamato la Ceca del Viminale, per indicare la sua diretta dipendenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Sarà la squadra che punirà, fra gli altri, Giovanni Amendola, Emanuele Modigliani e Giacomo Matteotti. www.redigio.it e la storia continua.